Domanda molto difficile. Molto difficile perché sicuramente il lavoro dell'insegnante è un lavoro particolare, è un professionista immerso nell'oggetto del suo lavoro, uno dei pochi professionisti che non può sperimentare senza sentirsi direttamente coinvolto. Quindi tutto quello che diceva prima Aldo e ora Maria Rosa Maria, chiaramente ci tocca molto perché si vive sulla pelle, cioè questa crisi dei valori, questa difficoltà di lavorare con gli adolescenti che sono adolescenti in crisi. Molto spesso io li chiamo adolescenti convalescenti, perché dei professionali dove sono io arrivano davvero dei ragazzi che sembrano essere in cura per uscire da qualche malessere che viene da ben altri luoghi che non la scuola, che lì magari si manifesta ma che è esploso già in altri contesti. E poi si vive in un'era liberista, un'era di grande di avvento di un individualismo che forse non c'era nemmeno 10-20 anni fa. In questo momento di grande spinta verso l'individualismo, in questo ribaltamento del futuro, perché il futuro che abbiamo vissuto noi da ragazzi era un futuro in cui tutto sembrava si dovesse realizzare o prima o poi, c'era questa idea bellissima del progresso come liberazione, come realizzazione, e adesso noi non diamo ai nostri figli o ai nostri adolescenti questo quadro del futuro. Li dobbiamo preparare ad affrontare un futuro che è una sfida, ma è un ostacolo, è qualcosa di spaventoso, è una minaccia, è qualcosa in cui ti timore. In questo contesto insegnare diventa difficilissimo, perché in questo momento in cui tutte le soluzioni sembrano essere legate alle competenze individuali, alla forza individuale, al io me la caverò in qualche maniera, la scuola è obsoleta, per fortuna. Perché obsoleta per fortuna? Perché la scuola è un luogo collettivo, è un luogo pubblico, non perché aperto al pubblico, ma pubblico nel senso che fa dell'essere pubblico un suo valore, e civile. Mi riferisco alla definizione bellissima di Bauman dei luoghi pubblici non civili, che stanno aumentando enormemente nel mondo. Quali sono i luoghi pubblici non civili? Quelli pubblici perché aperti a tutti, dove ci si può a buon mercato comprare l'impressione di essere cittadini del mondo, perché si ripetono i gesti che fanno tutti, si può andare a un supermercato e si può essere accanto a un extracomunitario, basta sullo scaffale ci siano i prodotti che vanno bene per me e che vanno bene per l'extracomunitario, e noi facciamo le stesse cose, luoghi di commercio, luoghi di spettacolo, non a caso l'uno nasce accanto all'altro, molto spesso il cinema, il multisala fuori della città, i luoghi, i grandi supermercati. In questo contesto è un luogo di contatto in cui tu non hai bisogno di contrattare nulla con nessuno. Ti senti accanto a chiunque perché il luogo è anonimo, i non luoghi non hanno nessuna connotazione, sono anonimi. Non a caso nei bei film visti prima i ragazzi distruggono l'aula, perché l'aula di scuola dovrebbe sempre avere le carte alle pareti, dovrebbe avere sempre questo curriculum implicito che la connota in qualche maniera. Chi vuol disfarsi della scuola non solo aggredisce l'insegnante, ma poi tocca anche l'ambiente, perché ha una sua connotazione. La scuola è rimasta questo, un luogo in cui due generazioni, alle volte anche di più, si confrontano e dialogano. Forse l'ultimo baluardo della civiltà della conversazione, perché dove altro luogo si fa conversazione finalizzata a un tema? La scuola. E quindi io per quello dico, penso che sia obsoleta, perché pratica delle pratiche che non sono più comuni a nessun altro luogo. In un momento in cui la richiesta è individuale, noi operiamo in un contesto collettivo come l'aula. Però è il suo bello, secondo me, è la sua risorsa, è la possibilità di rispondere a questa scommessa, cioè quella di riuscire a educare verso questi valori, è di libertà, è di praticarla, sapendo che la libertà non è libertà da vincoli. Quella, se no si torna ad Aristotele, diceva l'uomo più libero è lo schiavo, perché non pone alcun vincolo al suo uso. Libertà è nel darsi dei vincoli. Libertà è sapere che io voglio essere qualcosa e quel qualcosa lo voglio costruire con altri dentro la scuola. L'apprendimento si misura individualmente, ma si costruisce collettivamente. Non si può apprendere fuori da un luogo i valori, specialmente fuori da un luogo dove, oltre a dirmeli e a dimostrarli e a esemplificarli, io sono chiamato a viverli. Ecco perché secondo me la scuola è ancora più importante in questo momento, non soltanto per il saper leggere, scrivere e fare di conto, sapendo di doverci far carico oggi anche del problema di dare un motivo per leggere, scrivere e fare di conto, come dice Cardine, perché il motivo sta passando, perché l'illusione, se ne possa fare a meno, che ci siano tante altre agenzie formative, è notevole. E sapendo anche una cosa, che bisogna ridare in qualche maniera un obiettivo da desiderare. Noi non possiamo trasmettere a questi ragazzi i nostri valori pensando che siccome funzionano per noi funzioneranno ugualmente in maniera automatica anche per loro. Noi bisogna riuscire a mettere, a capire che l'apprendimento oggi è una macchina a combustione interna, cioè ha il motore all'interno dei ragazzi o non c'è verso né spingerli né tirarli. O sono loro a scoprire l'importanza dell'apprendere, il bello, l'estetica dell'apprendere, il fatto che avviene qui in quel momento e lì o altrimenti mai più nella vita in quella forma. O se questo non è possibile, è difficile pensare, gli trasmettiamo valori in cui non hanno misurato personalmente quanto sia importante perseguirli per loro, come gli cambia, come cambiano se stessi dentro il dialogo della scuola, che è un dialogo finalizzato a scoprirsi dentro la scuola. Io ci sono dei verbi usatissimi, orientare, io li odio, orientare mi fa paura, preferisco orientarsi a scuola. Dare strumenti per orientarsi, anche formare è pericolosissimo, formarsi a scuola, quello sì, perché vuol dire dare un ambiente, dei compagni di banco, diversi da te il più possibile per non creare l'illusione che è tutto facile, che siamo tutti uguali, no? Il coraggio di misurarsi con altri da me, non con altri come me, perché poi gli episodi, vabbè, quella è la seconda domanda, perché so le domande, come tutti noi. Vabbè, parliamo dopo del problema della televisione, del bullismo e company. Resta il fatto che scoprirsi a scuola può avvenire in quel momento soltanto a scuola o in nessun altro luogo. Allora l'importante è mantenere la scuola un luogo pubblico, civile, in cui si dialoga e si contrattano obiettivi comuni e costruire un meccanismo che riesca a tenere questi ragazzi dentro un percorso di scoperta di sé attraverso il misurarsi con delle discipline, con un apprendimento consolidato, dargli una valigia di sapere, poi useranno loro quello gli serve, non correre il rischio di dire di fronte a questo futuro pauroso io ti formo subito adatto ad essere meccanico, adatto ad essere, no, la risposta non può essere quella, perché oggi quello che cambia deve essere il soggetto che entra nel mondo del lavoro, non tanto il lavoro è già cambiato, ma deve cambiare adesso il soggetto che quel lavoro lo sceglie e lo affronta. Chiudo ricordando un volantino splendido di 2 anni fa dei miei alunni in occupazione, che lo fece apposta per l'insegnante, e diceva: voi dateci la cultura, che il lavoro ce lo scegliamo da soli. Che mi sembrava splendido. Come dire, voi dateci gli strumenti per decidere cosa vogliamo essere. Scommettete sui nostri desideri di essere qualcosa. Perché se un ragazzo non desidera di essere nulla, è chiaro che andiamo incontro alla hamburger economy di cui ci parlava tanti anni fa Cavalli, cioè il fenomeno economico americano per cui i ragazzi escono non solo senza saper far nulla di preciso, ma senza sapere neanche cosa vogliono essere nella vita, per cui i primi 2 o 3 anni li passano a vendere hamburger fuori dei parchi, dei grandi parchi americani, delle grandi città, proprio perché è una fase in cui sono schiavi in quanto non pongono vincoli al loro utilizzo. Ecco, diamogli un luogo, uno spazio, un tempo per crearsi questi vincoli, altrimenti, e costruiamo dentro di loro questi valori, altrimenti è come se noi regalassimo gli strumenti tipo un orologio e poi gli ridiamo il tempo. Allora forse è importante avere gli strumenti, gli orologi, ma è importante anche avere il valore del tempo, che è qualcosa che va costruito lentamente e insieme, non per trasmissione. Preciso?
Allora, sì, a me piace pensare che le cose possano funzionare esattamente in questo modo. A volte ci pare che il percorso sia un difficile, pieno di ostacoli, e veramente difficile da portare avanti, anche perché la Costituzione ci ha affidato un mandato che precisamente possiamo individuare nella facoltà, nel dovere, nel diritto di educare dei ragazzi a diventare dei cittadini consapevoli e degli uomini liberi. Quindi è un mandato con un respiro profondissimo, ampio, pieno di speranza, pieno di suggestioni, pieno di promesse. E alcuni cominciano purtroppo a considerarlo un mandato velleitario questo, altri addirittura un mandato obsoleto. Noi invece cerchiamo, appunto, poi ognuno nelle proprie classi, ognuno nelle proprie scuole, di continuare a mantenere vivo la responsabilità in fondo che lo Stato ci ha attribuito, che è una responsabilità di oneri ed onori. Cioè avere questo ruolo è sicuramente un fatto che ci lusinga, al quale spesso ci tengono attanagliati come se fosse in fondo l'arma di ricatto, cioè tutti ci attribuiscono poi una responsabilità aggiuntiva rispetto a questo, e questo rende tutto molto più faticoso e tutto molto più difficile da gestire. Perché? Perché fuori dalla scuola, poi fuori da questo luogo geometrico in cui noi possiamo veramente pensare di immaginare di portarla avanti questo compito, questo mandato, e di interpretarlo esattamente nella maniera e nel modo in cui la Costituzione ce l'ha affidato, c'è una società che è altro da questo, completamente altro. Cioè è una società che progressivamente individua nella scuola, nell'istituzione scolastica, quasi un peso, cioè una sorta di costo improduttivo, un costo che bisogna pagare perché siamo organizzati così, perché abbiamo scelto di essere organizzati così, ma sul quale moltissimi hanno molti dubbi, e insomma lo leggiamo quotidianamente sui giornali, lo sentiamo in televisione, eccetera, eccetera. Il mantenimento dei dipendenti pubblici richiede in qualche modo agli altri cittadini una sorta di sacrificio, quel sacrificio che si chiama le tasse, e questo fa particolarmente male in un paese in cui una parte della popolazione rivendica come diritto la possibilità di non pagarle per niente le tasse. Quindi è chiaro che un onere del genere è particolarmente poco gradito. Questo tipo di visione ha naturalmente fatto perdere in maniera quasi definitiva alla scuola quell'aura di dignità e di autorevolezza come luogo della trasmissione della cultura, e quindi come luogo in cui era possibile pensare ad un futuro di cittadini consapevoli e liberi, quindi appunto questo progetto di ampio respiro. E perché? Perché la cultura in sé ha perso, ha cessato di essere identificata come un elemento di centralità, come un elemento imprescindibile, come un elemento necessario nella vita delle singole persone. Gli economisti definirebbero la cultura oggi come un bene immateriale o come un bene di merito, cioè quel tipo di bene che sarebbe sistematicamente sottoconsumato se valutato autonomamente dai consumatori e prodotto dal mercato. Infatti ciascun individuo considera la desiderabilità, l'appetibilità, la desiderabilità di quel bene non per gli effetti positivi che quel bene produce sulla comunità, sulla collettività, sugli insieme degli uomini, della società, ma solo per gli effetti che produce sugli individui stessi, singolarmente presi, e che sono naturalmente una parte decisamente minoritaria rispetto al totale. Questo è il motivo per cui poi è difficile confutare l'idea che la scuola, la cultura, la formazione, la ricerca vengano in qualche modo, debbano in qualche modo essere prodotti attraverso un forte impegno dello Stato. altrimenti diciamo sarebbero un bene in via di estinzione, potrebbero essere considerati tali. Quindi naturalmente questo che cosa porta? Ad una finalità che viene disattesa quotidianamente nel momento in cui si varca la soglia della propria aula, la soglia della propria scuola, a patto che poi quell'aula e quella scuola riescano effettivamente a maturare tutte queste cose in cui, che ha detto Giuseppe benissimo, e nelle quali noi crediamo fortemente. E questo e peraltro si è prodotto un altro problema. Davanti a queste sollecitazioni della società che dicevano in fondo appunto che quel mandato poteva essere considerato in qualche modo non idoneo a queste domande che progressivamente si affacciavano, noi insegnanti, la scuola in genere, abbiamo risposto in una maniera piuttosto ambigua. È un processo che parte da lontano, che è partito negli anni 80, diciamo che si è maturato e si è consolidato in maniera drammaticissima durante l'epoca della Moratti, che in qualche modo ha proprio inverato la risposta alternativa a quel mandato costituzionale e ha inverato invece una proposta di totale asservimento di quelle che erano le pressioni che la società continuava ad esercitare sulla scuola. In questo modo gli insegnanti, la scuola, si sono assunti degli oneri e dei ruoli che non erano assolutamente all'interno di quel mandato, e in questo hanno prodotto ambiguità e hanno prodotto da parte della società una serie di aspettative che sono quelle che poi sentiamo esprimere con tanta baldanza, che ne so, da Crepè, quando ci dice che è tutta colpa della scuola, quando ci dice quanto gli insegnanti siano incapaci di contrastare dal delitto lì dei due ragazzi che hanno assassinato madre, fratellino, eccetera, eccetera. Quando si riesce a scantonare dall'ipotesi di reato dell'extracomunitario, che comunque è sempre la prima in ordine di probabilità. E questo è stato possibile anche attraverso una visione dell'autonomia scolastica che, sollecitata probabilmente da queste spinte esterne alla scuola della società, è stata male interpretata, questa anche con una grossa complicità della politica. Cioè l'autonomia scolastica, che partiva originariamente come un'idea rivoluzionaria, se vogliamo, cioè quella di fare delle scuole dei luoghi, delle comunità di ricerca e di sperimentazione, affidando ulteriormente, rafforzando se vogliamo quel mandato costituzionale che consentiva ai singoli insegnanti di trovare delle metodologie e degli strumenti per rafforzare le competenze di cittadinanza, per appunto assolvere a quella funzione. Noi sappiamo purtroppo, ahimè, questa è una constatazione, che spesso l'autonomia è stata fraintesa, è stata dimezzata nella sua potenzialità ed esercitata in maniera totalmente dispersiva e totalmente erronea rispetto all'interpretazione che se n'è data, laddove appunto sono sorti mali della scuola, progettifici dove il singolo progetto è stato considerato la nicchia dentro la quale rincantucciarsi e dire io ci sono, ma faccio, non faccio, non mi interessa sapere quale sia la ricaduta educativa, quale sia la possibilità di intervenire rispetto a quel mandato su. E questo ha tolto appunto la possibilità di sfruttare l'autonomia e di interpretarla esclusivamente come autonomia economica, in quella poi terribile lotta tra poveri che si fa normalmente nelle scuole per accaparrarsi quel poco che c'è per mandare avanti i progetti. Ma insomma, il piano dell'offerta formativa visto come specchietto per le allodole, per poi entrare sul mercato, quel finto povero mercato che è il nostro orientamento, in cui ci contendiamo singole iscrizioni sul territorio e mercanteggiamo in qualche modo, ecco. Io direi che appunto la necessità, esistono una serie di necessità affinché, perché gli insegnanti, la scuola si riapproprino di quel mandato. Cioè io penso che oggi come oggi l'unica possibilità per incidere, perché la scuola riconquisti la funzione che diceva Aldo e che Aldo ha tratteggiato in termini sì negativi, ma purtroppo è una realtà quella che lui definiva, è proprio ripensare la nostra funzione, riappropriarci per esempio dell'orgoglio della professione, un sentimento forse banale, ma che molti di noi hanno perso perché provati, perché stanchi, perché si sono adeguati in qualche modo a questo stato di cose. Ecco, io appunto penso che il quadro della situazione sia questo. Credo che ci siano dei momenti, dei luoghi in cui è possibile tentare di riappropriarsi non solo ognuno di noi nelle nostre singole esperienze, ma probabilmente il primo passo da fare è quello di smuovere, rimuovere, tanto per parafrasare la Costituzione, degli ostacoli che in questo momento impediscono un ripensamento della professione docente. E questi ostacoli stanno anche nelle cosiddette piccole tutele, vorrei dire. Naturalmente non sto facendo un discorso antisindacale, sto dicendo semplicemente di individuare anche all'interno del contratto di lavoro delle modalità e dei luoghi su cui ridefinire, riorientare, ripotenziare il nostro ruolo, la nostra professione e rendere la nostra posizione credibile rispetto alla società. Ecco.
No, sì, funziona. Intanto voi vi sarete rese conto che non sono Marco Rossidori che è ammalato e si scusa, e quindi io ho accettato, anche se so che ovviamente l'intervento di Rossidori avrebbe avuto un altro taglio, era stato scelto perché era un'altra voce, esatto. Quindi il mio contributo sarà un contributo proprio dalla parte della scuola, della pratica della scuola. E ho accettato di buon grado, e ringrazio la segretaria del CIDI, Sofia, che mi hanno invitato, perché credo fosse doveroso che qui ci fosse comunque un insegnante della scuola di base, della scuola dell'obbligo, perché fino ad oggi comunque è stata la scuola elementare e la scuola media che si sono fatti carico, nel bene o nel male, di rimuovere quegli ostacoli che impedivano a una grande parte dei cittadini di accedere ai diritti di cittadinanza. Quindi io mi sento proprio di difendere questa parte della scuola, che è una parte che deve recuperare anche con forza l'orgoglio, la dignità, come diceva Marina prima, che un po' sta perdendo. E io lo so che la fascia più debole, la fascia più attaccata è quella della scuola media, però so anche, e ci credo profondamente, che questa fascia sia così in crisi perché è l'ultimo pezzo di scuola in cui tutti i ragazzi stanno ancora insieme, e stanno ancora insieme quando le differenze cominciano ad essere più forti, quando il mandato della scuola elementare, che è più semplice tutto sommato perché si tratta di imparare a leggere, a scrivere, a fare altre cose, però sono valori riconosciuti, condivisi, con la scuola media questi cominciano a venire meno perché le differenze si accentuano. E io credo che in questo la scuola del tempo prolungato, la scuola comunque la scuola media sia stata eroica in questi anni, perché io credo che da sola abbia cercato di porre male, con tutte le difficoltà del caso, però comunque ha cercato di rispondere al mandato della Costituzione, unica, perché poi dopo si sa, si divide, e ha continuato a difendere questo mandato anche rispetto alla riforma Moratti, perché per quanto mi riguarda sono pochissime le scuole che hanno accettato di dividere i ragazzi, di orientare in modo definitivo i ragazzi alla fine della terza media. Il problema grave, e io sono grata al CIDI di avermi dato la possibilità di parlare, perché io temo che adesso, quando si è allentato il momento della resistenza culturale, politica alla riforma Moratti, stia invece passando, invece in modo strisciante, non avvertito, la riforma nella sua pienezza, perché la circolare, non so se sia circolare, ma questo è comunque ecco, circolare di gennaio, di ecco, che recupera, rilancia il 27 più, che spezzetta il tempo pieno che abbiamo difeso in modo eroico. Io penso che nella nostra città, a Torino, noi abbiamo fatto migliaia di incontri ovunque per difendere, siamo riusciti a fermarlo. Adesso invece, in un modo così, senza colpo ferire, passa nella costruzione nella definizione degli organici. E allora, ecco, io voglio qui lanciare un messaggio di pericolo grosso, perché noi è vero che porteremo a casa il innalzamento dell'obbligo, ma non vorrei poi che portare a casa l'innalzamento dell'obbligo quando tutto poi si è giocato prima. E allora l'invito che io faccio a tutti noi è magari di uscire da qui con un documento forte, non lo so, breve, da inviare, non lo so, al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera e del Senato, perché noi non possiamo lasciar passare nel silenzio questo attacco alla scuola di tutti e alla scuola della Costituzione. Dobbiamo farlo noi, perché nessun altro ecco, lo fa. Allora, questo è il passaggio che io mi sento di dire sul perché, come riuscire a contrastare le spinte neoliberiste. Intanto, contrastando questo processo di riforma della scuola economicista, che di fatto così liberalizza questa spinta neoliberista, perché se noi facciamo lo spezzatino che la scuola, le materie obbligatorie, opzionali, facoltative, che abbiamo contrastato culturalmente benissimo nei 5 anni precedenti e adesso le lasciamo così andare, allora abbiamo perso per sempre una battaglia grossissima per i nostri ragazzi. E un'altra cosa, prima di dare la parola, mi sembra importante dire come contrastare queste cose. Intanto, anche ricordando ai nuovi colleghi giovani che vengono a scuola che noi un tempo giuravamo fedeltà alla Costituzione quando entravamo in ruolo. Oggi i ragazzi giovani entrano a scuola, può capitare di avere una nomina, come succede a una nostra collega molto brava, a 3 scuole, ma questo è capitato a tutti. Però un tempo noi avevamo 3 scuole, avevamo 3 registri, più o meno gli stessi programmi. Adesso capita a Torino di entrare in una scuola cui si parte e insegna storia e lettere, quindi insegna in una scuola la storia riformata, tanto per intenderci, no? Perché quella scuola hanno attuato la riforma e fanno 27 più. Viene nella mia scuola e non capisce più un tubo, perché noi siamo 34 e 36, non esiste il 27, è tutto obbligatorio, sembriamo sovietici. Com'è possibile? E noi 3 ore di storia, il recupero, tutti uguali, i laboratori tutti uguali, non si sceglie da noi. Ecco. E poi completa da un'altra parte dove fanno il portfolio. Allora, io, ecco, questa collega però ha avuto, non so come dire, l'autonomia. Ecco, cosa succede? Nessuno riceve, è una banalità, per questo io ho voluto dire anche di cose piccole, ma piccole che fra un po' saranno un esercito di nuovi colleghi che entrano nella scuola. Ci vuole un programma e qui forse le associazioni dovrebbero rivendicare, sia a livello sindacale, sia a livello politico, il fatto di avere un ruolo nell'accoglienza, nella formazione iniziale di questi colleghi. Ci deve essere uno spazio previsto, possiamo contrattare che venga previsto uno spazio di 8 ore in cui vengono a contatto con le associazioni professionali, vengono a contatto con la loro organizzazione del lavoro, perché diversamente noi perdiamo tutta la memoria storica del nostro lavoro. Guardate, questo è importantissimo. Allora, io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo enorme adesso, mai come adesso, un passaggio delicatissimo, entreranno tantissimi giovani. E è vero, ci sono tutti i problemi di cui parlare, però noi dobbiamo inventare qualcosa per consegnare alle nuove generazioni quella che è stata la nostra storia. Non so come, ma credo che qui prima della fine dobbiamo fare una pensata di quelle schioppettanti che poi rilanciamo nelle fiere. Io mi fermo qui in questa prima.
Dispiace abbandonare questo tema per passare a un altro. Il tempo stringe e dobbiamo cambiare prospettiva pur continuando a discutere del nostro mestiere. E, soprattutto la seconda domanda mi sembra opportuna in questo momento, visto che questa settimana si è parlato degli insegnanti in diversi salotti televisivi. Così ne parliamo fra di noi invece, finalmente noi che parliamo di noi e non gli altri che parlano.